Il mondo alle prese con la guerra fredda. La Seconda Guerra Mondiale aveva cambiato in modo definitivo gli equilibri internazionali e aveva delineato, soprattutto in Europa, uno scenario completamente diverso rispetto a quello che presentava nel 1939. Inoltre, la Seconda Guerra Mondiale aveva sancito la fine del dominio politico dell'Europa. Sulle sue rovine materiali si ergevano infatti, l'una contro l'altra armata, due superpotenze dominanti, gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. La Francia, non avendo partecipato alla conferenza di Yalta del febbraio del 1945, protestò contro le decisioni raggiunte, che a suo avviso determinavano la suddivisione del mondo in due zone di influenza, ad esclusivo vantaggio dell'URSS e USA. La fine delle ostilità aveva dunque lasciato intravedere un preoccupante deterioramento delle relazioni tra URSS e alleati occidentali. Una volta venuta meno l'unità d'azione contro le forze nazifasciste, i paesi vincitori avevano infatti assunto posizioni ben distinte e si era ben presto delineato lo scontro tra due sistemi politici, democrazie occidentali e comunismo sovietico. Le prime manifestazioni di dissenso e di contrasto emersero nell'ambito del grande processo che si tenne presso il Tribunale Internazionale per i Crimini di Guerra nel 1946 a Norimberga. La sfiducia e i sospetti reciproci tra le potenze occidentali e l'URSS erano andati crescendo, specialmente dopo l'improvvisa morte di Roosevelt e l'ascesa al potere di Harry Truman. La diffidenza nasceva in primo luogo da un profondo dissenso sui criteri di applicazione dei patti relativi alla divisione delle zone di influenza stabiliti a Yalta. In secondo luogo dalla puntigliosa difesa dei territori assegnati, nei quali venne di fatto repressa la libera manifestazione della volontà della popolazione, senza alcun rispetto del principio di autodeterminazione. In terzo luogo, dalle profonde differenze dei sistemi politici e sociali creati nei vari stati. Per questo motivo, i paesi europei si andarono a poco raccogliendo intorno a due massimi artefici della vittoria, dividendosi in due blocchi contrapposti, quelli dell'Europa orientale, retti da regimi di tipo socialista sotto la diretta influenza dell'Unione Sovietica, e quelli dell'Europa occidentale, retti a loro volta secondo il modello delle democrazie e strettamente legati agli Stati Uniti. Questa contrapposizione divenne via via sempre più radicale, accentuando uno stato di reciproco sospetto e di permanente rivalità, che finì per favorire la politica del riarmo. In questo periodo si ebbe la guerra fredda, una guerra che, in contrapposizione a quella effettivamente combattuta, si tradusse ben presto in un deciso antagonismo e si polarizzò in una ideologica scelta di campo, non solo per gli stati europei, ma anche per quelli asiatici. L'espressione più tipica della guerra fredda fu senz'altro la questione della città di Berlino. Infatti, in base a quanto deciso dalla conferenza di Yalta, la Germania fu divisa in quattro settori, ciascuno dei quali fu affidato al controllo di uno degli eserciti alleati. Ben presto le potenze occidentali sentirono la necessità di riunificare l'intera area, per paura che cadesse sotto l'influenza di Mosca. I sovietici, naturalmente, si opposero a tale progetto e, nell'intento di costringere gli altri paesi a rinunciare ai loro disegni ed abbandonare Berlino, bloccarono tutti gli accessi alla città. La risposta alleata al ricatto dei sovietici non si fece comunque attendere. Infatti, costituirono nella Germania occidentale la Repubblica Federale Tedesca, retta dal cancelliere Adenauer, che grazie agli aiuti americani riuscì a realizzare un rapido risanamento economico del paese. I sovietici, a loro volta, dettero vita nella Germania orientale alla Repubblica Democratica Tedesca, guidata da Grottenwohl. Così il disaccordo tra gli ex alleati finì per consacrare la divisione della Germania e per trasformare il paese in una vera e propria zona di frontiera, resa ancora più evidente con la costruzione del Muro di Berlino. Nel frattempo, la contrapposizione tra i due blocchi andava radicalizzandosi. Negli USA si era affermata la dottrina Truman, che prevedeva un aiuto incondizionato ai regimi democratici minacciati dai movimenti interni o da manovre militari esterne miranti ad imporre un ordinamento di tipo comunista. Era la cosiddetta politica del contenimento dell'espansione sovietica in Europa. Nell'URSS, come risposta, fu istituito il Cominform, una riedizione della Terza Internazionale, tesa ad organizzare l'attività dei partiti comunisti e dei paesi occidentali. La ricostruzione economica e sociale seguì vie opposte nell'est e nell'ovest. Nell'Europa occidentale, la scelta anticomunista e l'influenza americana portarono alla valorizzazione della proprietà privata, del libero mercato e ad una politica monetaria liberistica secondo il modello capitalistico. La ripresa fu notevolmente facilitata grazie agli aiuti degli Stati Uniti con il piano Marshall, motivati da ragioni economiche e politiche. Gli aiuti americani non furono accettati dai sovietici, poiché temevano di perdere l'indiscusso ascendente ormai esercitato sui paesi dell'est europeo e una limitazione della propria libertà d'azione. Gli aiuti americani permisero anche ai paesi europei di affrontare i problemi sociali in un momento in cui le condizioni di vita della popolazione erano state rese drammatiche dalla guerra. In Gran Bretagna i laburisti attuarono con successo la politica del welfare state. Nella Francia della Quarta Repubblica l'intervento fu meno risolutivo a causa dei contrasti politici interni. Ben diversa fu la soluzione ai problemi dell'est europeo, dove la situazione politica era legata al comunismo internazionalista, posto saldamente sotto il controllo di Stalin. Occorre, a questo punto, precisare che lo Stato sovietico, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, aveva incorporato nel proprio territorio l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, alcune parti della Finlandia, della Germania, della Cecoslovacchia, della Romania e della Polonia, e che il regime politico aveva assunto sempre più chiaramente la forma di una dittatura, non del proletariato o del partito, ma di un sempre più limitato gruppo dirigente, alla cui testa vi era Stalin. Per favorire la ricostruzione dell'Europa orientale, i sovietici crearono a loro volta il Comecon, un organismo per lo sviluppo economico e commerciale dei paesi dell'est, le cui vicende vennero di fatto dominate dalla dittatura staliniana, sulla base del modello comunista sovietico: economia controllata dallo Stato, incentrata sullo sviluppo dell'industria pesante, nella convinzione che solo lo sviluppo di questo settore avrebbe consentito un deciso progresso a vantaggio di tutto il paese, a scapito della produzione di beni di consumo. Naturalmente, la raccolta di materie prime da destinare all'industria pesante era possibile solo attraverso un pesante rastrellamento negli stati satelliti dell'Europa orientale e un intenso sfruttamento della forza lavoro, secondo una logica di rinuncia agli interessi individuali in nome dei supremi interessi del socialismo internazionale. L'ingerenza autoritaria sovietica sugli stati satelliti conobbe momenti tragici, come il colpo di Stato in Cecoslovacchia, dove un improvviso atto di forza effettuato a Praga dai comunisti nel febbraio del 48 costrinse il presidente Benes, eletto nel giugno del 46, a rassegnare le dimissioni e ad espatriare. Salì al suo posto il comunista Clement Gottwald, che instaurò un regime dittatoriale. Nonostante le varie risorse sottratte ai paesi satelliti e le continue pianificazioni, l'economia sovietica entrò in crisi e ciò indusse Malenkov, successore di Stalin, a tentare invano il rilancio dell'agricoltura e dell'industria leggera, con la speranza di riuscire ad elevare il tenore di vita del paese. Nello stesso periodo, il commercio con l'estero, diretto rigidamente dallo Stato al fine di importare meno di quanto fosse possibile esportare e mantenere così la bilancia dei pagamenti in attivo, restò a sua volta depresso ad esclusivo vantaggio del mercato interno, che copriva i 2/3 dell'attività. In definitiva, l'economia statalista dei paesi dell'Est si da un lato permise un consistente potenziamento dell'industria pesante e una buona copertura gratuita delle necessità locali della popolazione, dall'altro finì per impedire un effettivo sviluppo produttivo e la circolazione dei beni di consumo. Dopo la divisione politica ed economica del mondo in due blocchi contrapposti e l'inizio della cosiddetta guerra fredda, si passò alla divisione militare. Lo Stato, di permanente sospetto e di accesa rivalità, venne ingigantito dalla corsa agli armamenti nucleari, dopo che il 29 agosto del 1949 l'Unione Sovietica era riuscita a sperimentare la sua prima bomba atomica. Furono create delle vere e proprie alleanze militari, a cominciare dal Patto Atlantico tra gli Stati Uniti, Canada e quasi tutti gli stati dell'Europa occidentale, compresa l'Italia. Sulla base di tale alleanza si procedette anche alla creazione di un'organizzazione militare comune, NATO, che sarebbe intervenuta in caso di attacco sovietico persino ad uno solo dei paesi firmatari. In questo modo l'Occidente cercava di isolare l'Unione Sovietica in una morsa intensa e pericolosa, anche se più di carattere difensivo che offensivo. Questo portò i paesi dell'est europeo a firmare, a loro volta, nel maggio del 1955, un cosiddetto Patto di Varsavia, sotto la guida dell'Unione Sovietica, in funzione anti-americana. Quel periodo fu caratterizzato anche dal timore di un conflitto atomico, dato che le due superpotenze andavano sempre più rafforzando i loro arsenali bellici, imposti ormai non più sulla bomba atomica a fissione nucleare, bensì sulla ben più distruttiva bomba H, a fusione nucleare dell'idrogeno pesante. Questa corsa agli armamenti finì comunque per impegnare la maggior parte delle risorse di USA e URSS nella struttura difensiva invece che nella produzione di beni di consumo e nella prestazione di servizi sociali alla classe disagiata, e divenne pertanto un fattore di peggioramento delle condizioni di vita, soprattutto in Unione Sovietica. Nel frattempo, la ripresa economica dei paesi europei cominciò a divenire una realtà che non poteva restare troppo a lungo sotto gli aiuti dell'America. Sentirono quindi l'esigenza di avviare un autonomo processo di sviluppo, con la prospettiva di un'unificazione europea, che inizialmente investì solo il campo economico. Allo scopo di intensificare i rapporti tra i paesi membri, si formò il Consiglio d'Europa, con sede a Strasburgo, con lo scopo di instaurare, attraverso frequenti scambi di idee, una reciproca comprensione e un più profondo spirito di collaborazione. Questo processo trovò la sua prima concreta attuazione con la creazione della CECA, Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, regolato da un'autorità sovranazionale e indipendente dai governi degli Stati membri, divenne un utilissimo strumento di collaborazione economica. Oltre alla CECA, ci furono anche la CEE, Comunità Economica Europea, la MEC, Mercato Comune Europeo, mirante a liberalizzare e a facilitare al massimo il commercio tra gli Stati europei e l'Euratom, Comunità Europea dell'Energia Atomica, la quale tendeva a riunire ed organizzare gli studi dei vari paesi sull'energia atomica e sulle sue possibilità di sfruttamento a fini pacifici. Nell'ambito degli organismi internazionali, un cenno a parte va fatto a proposito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che prevedeva e prevede non solo la tutela della dignità e dell'uguaglianza degli individui e degli stati, grandi o piccoli, ma anche la pratica della tolleranza e della collaborazione reciproca e la difesa della pace, della libertà, del progresso civile, della sicurezza internazionale per tutti i popoli. La sua attività risulta essenzialmente basata sul funzionamento di due organi fondamentali: un organo deliberativo, Assemblea Generale, e un organo esecutivo, Consiglio di Sicurezza. In Cina si era sciolta l'alleanza anti-giapponese fra i nazionalisti di Chiang Kai-shek e i comunisti di Mao Zedong, tra i quali si aprì una guerra civile, conclusasi con la vittoria di Mao. Chiang, allora, si rifugiò a Taiwan, mentre Mao dava vita alla Repubblica Popolare Cinese. Dopo aver stretto un'alleanza con Mosca, Mao avviò la modernizzazione del paese secondo un modello collettivistico. Preoccupati dall'espansione economica in Asia, gli USA appoggiarono la Corea del Sud, che era stata invasa dalle truppe della Corea del Nord, politicamente legata al marxismo. Ne scaturì una guerra durata 3 anni e finita con un armistizio che confermò la divisione della Corea al 38° parallelo. Il nuovo quadro politico in Estremo Oriente aveva spinto gli USA ad allearsi con il Giappone, considerato come sicuro baluardo contro il comunismo. Finita l'occupazione militare americana con gli accordi di pace del 51, il paese adottò un regime parlamentare e puntò sull'industrializzazione, diventando in brevissimo tempo la terza potenza industriale del mondo. In altre aree dell'Asia si stava intanto avviando la decolonizzazione, destinata ad aprire una breccia nella politica dei blocchi. Nel Medio Oriente si erano indipendenti Siria e Libano. Si era formato il Regno di Giordania, con annessa la Palestina, ed era sorta la Lega Araba a difesa degli Stati Islamici. L'area venne sconvolta dalla progettata creazione di uno Stato israeliano, verso il quale si era indirizzata una massiccia emigrazione ebraica. Ciò accrebbe l'ostilità degli arabi, che esplose quando una risoluzione dell'ONU sancì la creazione in Palestina di uno Stato israeliano a fianco di uno Stato arabo. Dopo la proclamazione dello Stato di Israele, la Lega Araba dichiarò una guerra agli israeliani, ma subì una dura sconfitta. Israele accrebbe considerevolmente i propri territori a spese dei palestinesi e Gerusalemme venne divisa in due parti, una araba, l'altra ebraica. I palestinesi, rimasti senza patria e ridotti alla condizione di profughi, dettero vita nel 1964 all'OLP, Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Nel 1947 divenne indipendente anche l'India. L'insanabile contrasto tra induisti e musulmani portò alla divisione del paese in due stati, India e Pakistan, che tuttavia non fece cessare le violenze e i massacri. Il successore di Gandhi, Nehru, scelse la via dell'industrializzazione e delle riforme, ma non riuscì a risolvere i gravi problemi dell'India. Anche i paesi del sud-est asiatico raggiunsero in quel periodo l'indipendenza. Particolarmente travagliata fu la vicenda del Vietnam, che fu diviso nel 1954, sulla base del 17° parallelo, in Vietnam del Nord, sotto la presenza di Ho Chi Minh, e Vietnam del Sud, con un governo anticomunista.